grazie a Andrea Puggiotto, dico nulla, l'amicizia fa agio spesso, e allora inizio subito. Il professor Puggiotto ha iniziato ponendo una questione, che è quella delle diverse valenze del multiculturalismo, diversi significati che la parola multiculturalismo ha. E in effetti l'espressione è recente, ma la realtà, la cosa, è antica. Multiculturalismo è come sostantivo e gli aggettivi collegati, multiculturale, multiculturalista, emergono, credo forse per la prima volta, in un atto normativo della Repubblica Federale del Canada, agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Credo che l'atto fosse, il documento fosse del 1982, e questo documento normativo, questa legge, fa riferimento a una questione specifica che riguarda appunto il Canada, in particolar modo lo stato del Quebec. Come sapete, il Quebec è uno stato a cultura francofona, e non a caso il Canada, che vede presenza di cittadini di origine francese, di origine inglese, e gli indiani nativi, appunto, questo problema della convivenza, della regolamentazione, dell'interazione fra soggetti appartenenti a etnie, culture, lingue diverse, si è posta in primo luogo con la ricerca, appunto, di soluzioni che mediassero tra due esigenze fondamentali. Una è quella del mantenimento dell'unità dell'ordinamento giuridico-politico, l'altra è quella del riconoscimento delle differenze culturali. Dunque, ogni questione che ha a che fare con multiculturalismo, dall'82 in poi l'uso dell'espressione si è andata moltiplicando nel dibattito giuridico, politico, sociologico, e il problema del multiculturalismo è fondamentalmente quello che ha a che fare con queste due polarità: il mantenimento dell'unità politica, diciamo così, di una società e di una comunità, e il tema del riconoscimento. Non a caso un filosofo politico canadese, Charles Taylor, pubblica qualche anno dopo questo documento legislativo del Canada un volumento, Multiculturalism, Multiculturalismo, la politica del riconoscimento, dove connette strettamente e individua la cifra centrale del discorso, dei discorsi multiculturali, e questa cifra è data appunto dal riconoscimento, cioè dal prendere sul serio l'altro e da assegnare all'altro diritti o situazioni di vantaggio collegati a doveri, situazioni che hanno a che fare con gli oneri della convivenza sociale, della cittadinanza, centrati appunto sull'idea dell'eguale considerazione e rispetto. Per Charles Taylor il multiculturalismo, dal punto di vista della filosofia politica in primo luogo, segna una differenziazione netta rispetto al modello liberale classico. In primo luogo perché il modello liberale classico si fonda su un'idea di individuo decontestualizzato. È il modello a cui il professor Puggiotto accennava parlando del modello assimilazionista francese. L'individuo è il cittadino, gli individui sono i cittadini, e i cittadini entrano nella sfera pubblica, entrano nella società politica, deprivati da tutte le loro appartenenze etniche, culturali, religiose, in relazione alle forme di vita e ad altro. Il cittadino è appunto il cittadino uguale di fronte alla legge, e tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge indipendentemente dalle loro appartenenze. Il modello multiculturale invece, elaborato da Taylor e da altri in questi decenni, mette in discussione questo modello della neutralità liberale come indifferenza dei soggetti nella partecipazione ad una comunità politica, e evidenzia invece il fatto che l'individuo entra nella sfera pubblica con tutte le sue appartenenze. con le appartenenze valoriali, con le appartenenze legate alla propria identità religiosa, alla propria tradizione, alla propria cultura. Non solo entra in questo modo, ma emerge anche una particolare concezione del rapporto fra individuo e forme di socializzazione dell'individuo. Tutti i modelli multiculturali sottolineano come gli individui si formano in comunità di appartenenza, in gruppi di appartenenza, e anzi la tesi centrale di tutti i multiculturalisti è quella che l'individuo ha una formazione sociale. L'individuo si forma nei processi di socializzazione dove egli, ella, sta dentro un gruppo, e il gruppo è un elemento fondamentale per la realizzazione, per la riuscita della propria vita, per la stima e il rispetto che ognuno ha di sé. Posto questa questione, che in vero è una questione che crea problemi, come cercherò di mostrare fra un po', il tema del multiculturalismo è ormai, si è detto prima, è ormai il tema, un tema di attualità. Noi parliamo dell'oggi quando parliamo di multiculturalismo. Parliamo dell'oggi perché le società nostre, europee, italiane, le società europee, non possono fare a meno di confrontarsi con questo fatto, e perché appunto è un'esigenza di razionalità che caratterizza l'agire politico e l'agire giuridico, se non vogliamo ricondurre l'agire politico soltanto alla dimensione del più forte, quello che si diceva prima, ecco, richiede di governare, richiede che si governi questa situazione. E la politica ha un compito fondamentale del governo delle diversità, e come un'importante studiosa, la Hannah Arendt, ha sottolineato in vari suoi scritti, la vita degli esseri umani è caratterizzata appunto dalla diversità. Noi tutti siamo diversi, e il compito della politica è quello di gestire, di amministrare appunto questa diversità costitutiva degli esseri umani. Lo stesso peraltro, anzi a maggior ragione, è lo stesso compito ha il diritto, perché anche il diritto ha la funzione fondamentale di gestire le diversità, alla luce appunto di criteri orientativi, di elementi caratterizzati dalla dimensione autoritativa, dalla dimensione ordinata intorno a nuclei normativi fondamentali che ormai, parliamo oggi dell'esperienza giuridica nei nostri contesti, rinviano appunto a norme, o per meglio dire a testi costituzionali. Dunque, il tema del multiculturalismo oggi da noi in Italia e in Europa è legata fondamentalmente a questioni che hanno a che fare con le ondate migratorie, che coinvolgono appunto persone di etnie, culture, stili di vita, costumi, e che sono portatori di tradizioni e di culture fondamentalmente strane a quella della nostra italiana, nostra europea tradizione. Questo tema, cioè un multiculturalismo che non nasce dalla compresenza sul medesimo territorio di comunità diverse, originariamente stanziate, ma nasce appunto dalla presenza di gruppi, di soggetti che vengono dalle nostre parti, pone il tema fondamentale della, come dicevo all'inizio, della unità degli ordinamenti giuridici e politici nell'ottica della garanzia di un certo grado di coesione sociale, di tolleranza, nonché pone la questione del rispetto di alcuni principi fondamentali, in primo luogo il principio di eguaglianza. Si tratta in sostanza di fare i conti con l'altro, con l'alterità, in un contesto che è quello di uno spazio pubblico, popolato sempre più da individui e da gruppi, da comunità, che rivendicano le loro differenze. Cioè, dunque, all'inizio del discorso sul multiculturalismo, negli stati liberal-democratici, negli stati costituzionali, il tema è la tensione, diciamo così, tra diversità ed uguaglianza, tra differenza ed uguaglianza. Questo è un problema teorico rilevante ed è un problema pratico molto rilevante. Rispetto a questa gestione, diciamo così, della tensione fra differenza ed eguaglianza, si gioca buona parte delle risposte che la politica e il diritto devono dare appunto alla convivenza tra diversi nei nostri contesti. Il principio di uguaglianza ovviamente rinvia alla titolarità dei diritti fondamentali ed esprime una relazione tra persone basata sull'eguale valore, sull'eguale dignità sociale. Richiede, sappiamo, che nessuno sia discriminato, escluso o represso in ragione delle differenze, delle proprie differenze, citando l'articolo 3 della nostra Costituzione, di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il tema dell'eguaglianza si riconfigura rispetto alle questioni legate al multiculturalismo nella valorizzazione delle differenze, in buona misura. Certo, questo tema della valorizzazione delle differenze pone, come dicevo prima, delle questioni, ma di questo parleremo più là. Io vorrei qui, per chiarire il punto su che cosa intendiamo per multiculturalismo, fare riferimento fondamentalmente a due modelli, due approcci possibili al discorso del multiculturalismo. Due prospettive diverse. Ecco, noi possiamo assumere il multiculturalismo fondamentalmente come la semplice coesistenza all'interno di una società di più culture che tra loro non intrattengono alcun rapporto reciproco. Questo è il modello che in qualche modo in alcuni contesti ordinamentali, in alcuni stati si è realizzato, Stati Uniti per certi versi, soprattutto dagli anni 70 in poi, quando fallisce il modello dell'insalata, diciamo così. Ma un modello tipico della coesistenza tra gruppi diversi è tipicamente, almeno in Europa, realizzato in Gran Bretagna, con alcune forme che raggiungono anche quello che alcuni hanno chiamato le multicultural jurisdictions, giurisdizioni multiculturali, cioè la gestione autonoma non soltanto delle forme di comportamento e di regolamentazione del comportamento, ma anche di soluzione delle controversie laddove sorgano controversie fra gli appartenenti al medesimo gruppo culturale. Questo è un modello. È un modello che è andato in crisi. Un altro modello che però non tematizza il tema del multiculturalismo è quello francese, quello assimilazionistico. Non dobbiamo far riferimento in alcun modo alle differenze culturali, alle diversità dei soggetti appartenenti a gruppi, perché è il cittadino in quanto tale, come dicevo prima, deprivato delle proprie specificità che entra nella società politica. Dunque le differenze devono essere, diciamo così, messe tra parentesi o devono essere accantonate, bisogna lasciarle fuori prima di entrare nell'ambito della sfera pubblica e della società politica. A mio giudizio questo è un modello che non affronta la questione del multiculturalismo, non dà alcuna soluzione e peraltro è anch'esso un modello in crisi. La cronaca di questi mesi è emblematica al riguardo. Abbiamo poi un altro modello, un'altra nozione, diciamo così, un'altra prospettiva che riguarda il tema del multiculturalismo. Multiculturale è, in questa altra prospettiva, una società politica la cui identità complessiva è il risultato dell'incontro, della comunicazione, del confronto, che implica una dimensione dialettica, discorsiva, tra diverse identità culturali, che non vanno intese come entità chiuse, autosufficienti, come monadi, come realtà museali, cioè realtà determinate in maniera immodificabile e senza che appunto sia soggette a modifiche, ma vanno intese invece queste identità culturali che si sostanziano nel gruppo culturale, nella comunità di riferimento, come realtà fluide, aperte in una logica multirelazionale a generare nuove pratiche di vita comune attraverso appunto quello che qualcuno ha definito il coapprendimento evolutivo. Cito Habermas, che è un autore che molto ha scritto sul multiculturalismo, discutendo in maniera molto serrata le tesi di Charles Taylor, a cui prima facevo riferimento. Bene, in questa prospettiva la società multiculturale è una società politica in cui non vi è una identità culturale dominante, tipicamente quella maggioritaria, ma ve ne sono di molteplici di identità culturali e tutte hanno diritto ad un uguale riconoscimento. Ora, il tema del riconoscimento è in sostanza il tema dell'inclusione. E il tema dell'inclusione è quello che ha a che fare con l'idea secondo cui nessun individuo può sentirsi a proprio agio, può avere rispetto e stima di sé, diciamo così, senza che abbia un riconoscimento sociale, cioè non sia accettato socialmente, e non è possibile che l'individuo abbia questa stima di sé, che sia accettato, se gli vengono negate quelle che costituiscono le componenti fondamentali, essenziali, della propria identità personale. In questo senso, appunto, la comunità culturale, le comunità culturali costituiscono momenti fondamentali di socializzazione, di formazione della personalità, di realizzazione in quanto essere umano. E l'idea che qui la filosofia, l'etica pubblica inglese, la filosofia morale inglese ha più volte in questi anni riflettuto del flourishing, cioè dell'arricchimento, della realizzazione dell'individuo. Ecco, il gruppo può avere una funzione in quanto realizza questo flourishing, questa realizzazione personale. Anche qui, come tra un po' vedremo, il problema non è così semplice. Non è necessariamente detto che l'appartenenza a un gruppo culturale, i processi di socializzazione che ciascun individuo ha all'interno del gruppo di appartenenza, da quando nasce, nei rapporti con la sua famiglia, la scuola, l'educazione religiosa, l'educazione di altro tipo, può garantire questa realizzazione. Però ecco, il modello a cui faccio riferimento quando parlo del multiculturalismo è il modello che potremmo definire un multiculturalismo ben temperato. Cioè, oppure per altro verso un multiculturalismo liberale, cioè un multiculturalismo che prende sul serio l'idea dell'individuo e l'idea dell'individuo che si realizza in contesti di socializzazione, ma pur riconoscendo questo, nega in qualche modo o mette in discussione o richiede che ci siano limiti alla possibilità che il gruppo inglobi a tal punto l'individuo da negargli appunto la propria individualità, da negargli appunto la valenza di soggetto che si realizza, che sviluppa la sua personalità. Perché il problema del multiculturalismo è un problema dell'oggi ed è un problema che non può essere eluso? Non può sicuramente essere eluso negandolo, nel senso di nascondendo o retoricamente affermando che la società nostra, in particolar modo, così come altre società, non siano società multiculturali, né mai lo diventeranno, perché dietro l'affermazione dell'autorevole persona a cui prima il professor Cugiotto faceva riferimento, non c'è soltanto l'idea che la società italiana non è una società multiculturale, ma c'è con un'interpretazione ovviamente personale mia, ma che ritengo autentica, nel senso che coglie l'intenzione dell'autore di questa espressione, mai lo diventerà. Ora, che la società italiana, come si diceva, è una società multiculturale, questa è, scusate, ormai una banalità. La società italiana è una società multiculturale, la società europea è una società multiculturale. E dunque la società italiana, essendo già multiculturale, si trova di fronte al problema di come questa dimensione multiculturale nel futuro ci sarà. Per cui, citando un autore, nero peraltro, dunque diciamo così, in questa comunità sarebbe per noi, la questione è l'oggi, ma la questione è anche il domani. Tomorrow is the question. La questione del multiculturalismo riguarda il rapporto fra il presente e il futuro delle nostre società. E che questo sia il dato è evidente guardando alle non soltanto riflessioni accademiche, di studiosi, giuristi, politologi, filosofi, eccetera, ma guardando agli atti normativi che emergono in contesti dove l'aspetto della razionalità pratica, la definirei per ora, è evidente e gioca un ruolo fondamentale. Mi riferisco in particolar modo all'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove espressamente viene configurato l'idea che la società europea è una società che riconosce le diversità culturali, identitarie, religiose, eccetera. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, conosciuta come Carta di Nizza, è del 2000 e non è un documento la cui rilevanza è soltanto formale, diciamo così, diciamo, non è un atto politico, un atto che esprime una volontà di costituire una società ideale, il migliore dei mondi possibili in Europa, ma è un documento che racchiude in sé, riprende, diciamo così, consolida una serie di processi, decisioni giuridiche, giudiziarie in primo luogo, penso alla Corte di giustizia delle comunità europee, dove questa dimensione dei diritti fondamentali e dunque anche del diritto all'identità culturale è ormai un dato, appunto, anche qui un dato. I giudici, come sappiamo, lavorano su input di parti che la Carta europea, che consolida, solidifica, diciamo così, decisioni giurisprudenziali in primo luogo del giudice comunitario e fa riferimento alle tradizioni costituzionali comuni, esprima in un articolo, il 22, questo diritto, diciamo così, è il risultato di una dimensione che ha a che fare con la realtà dell'Europa di questi anni e anche la realtà italiana di questi anni. Bene. Il problema delle società multiculturali è il problema della, come dicevo prima, della gestione delle diversità. E rispetto al tema della gestione delle diversità noi dobbiamo porci alcune questioni. Intanto una questione importante che va affrontata quando parliamo di multiculturalismo è quella legata al fatto che soggetti che entrano nei nostri contesti, nei nostri ordinamenti, nei nostri territori, appartenenti a gruppi culturali diversi, succede spesso che si appellano alle istituzioni e al diritto dei paesi d'accoglienza per uscire da situazioni di violenza, di sfruttamento, di oppressione, che vivono all'interno del gruppo, e dovere di ogni Stato, almeno di ogni Stato di diritto, diciamo così, quali sono paesi di accoglienza nei contesti dell'Europa, e rendere possibile, offrire, diciamo così, a questi soggetti protezione, quella protezione che è offerta a tutti i soggetti dell'ordinamento, qualora la libertà, la sicurezza personale, l'integrità, la proprietà e altri beni siano messi in discussione. Questo è un problema che riguarda in maniera forte la questione del multiculturalismo, perché pone il tema del rapporto tra appunto, libertà individuali, costituzionalmente garantite, e il gruppo culturale. Ho fatto riferimento prima all'idea secondo la quale la concezione antropologica, diciamo, la concezione dell'individuo che emerge nelle prospettive multiculturali è quella appunto di un individuo situato in un contesto di riferimento, situato in un gruppo di riferimento. Ora, il gruppo di riferimento può essere un gruppo che rende possibile la realizzazione dell'individuo, ma può essere anche un gruppo che non rende possibile la realizzazione dell'individuo, nel senso che coarta la libertà dell'individuo, fa violenza e dunque ogni discussione sul multiculturalismo deve essere una discussione che tenga conto anche di questi problemi, di questi lati oscuri, diciamo, della dimensione del multiculturalismo, che il multiculturalismo pone. Una studiosa statunitense, Susan Hawking, di questioni che hanno a che fare con il femminismo in primo luogo, ma si è occupata di multiculturalismo anche, ha scritto un po' di tempo fa un articolo e poi un libro che si intitola, traducendo in italiano, Il multiculturalismo è un male per le donne? Dietro questa domanda di Susan Hawking c'è un problema. Il problema è quello di avere a che fare nelle nostre società, tradizione liberale, dove i diritti in qualche modo sono garantiti e tutelati, il problema ha a che fare con una realtà che il multiculturalismo pone in primo piano, la realtà di gruppi culturali che appunto vivono in contesti di identità chiuse, separate, e dove all'interno del gruppo culturale quelle che sono le libertà dell'individuo vengono messe in discussione, vengono appunto violate. Non è un caso che queste questioni riguardano fondamentalmente soggetti altamente vulnerabili, come si suol dire, donne e minori. Rispetto a questo problema, le teorie del multiculturalismo fino ad ora, invero, non hanno dato risposte soddisfacenti. Va bene il riconoscimento del gruppo culturale come elemento che garantisce la realizzazione, la formazione e la socializzazione dell'individuo, però il rischio, appunto, e la realtà per molti versi, è quella appunto di un gruppo che invece si chiude in sé e non garantisce alcuna dimensione di libertà, di autonomia agli appartenenti al gruppo stesso, in particolar modo appunto ai soggetti cosiddetti deboli o vulnerabili, donne e bambini. Un altro autore che ha riflettuto molto su questo discorso è, non a caso, un altro canadese che si chiama Will Kimlicka. Will Kimlicka è il teorico dei cosiddetti diritti culturali. Diritti culturali. Diritto culturale è un'espressione non utilizzata nel lessico giuridico. Qualche traccia c'è nel patto sui diritti economici e sociali delle Nazioni Unite del 66-67, è fondamentalmente una nozione che nasce appunto dalla riflessione teorica, e il diritto culturale è visto come uno strumento volto a garantire in primo luogo una tutela esterna del gruppo culturale stesso, appunto, rispetto alla società maggioritaria. In un contesto dove gruppi culturali convivono e sono gruppi minoritari, i diritti collettivi, si dice, Kimlicka lo dice, possono fornire uno strumento giuridico importante di tutela esterna, a protezione del gruppo, con riferimento a quelle decisioni appunto che vanno contro gli interessi del gruppo. Tra parentesi, il documento legislativo del Canada dell'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, a cui avevo accennato all'inizio del mio discorso, espressamente fa riferimento, nasce, diciamo così, da una questione che riguarda il Quebec, che è appunto uno Stato a tradizione francofona, e il problema era quello del riconoscimento di un'autonomia, in primo luogo un'autonomia riguardo ai processi di formazione, le scuole, la possibilità di parlare francese nelle scuole, in sostanza, che garantivano appunto in qualche modo l'interesse all'automantenimento del gruppo, contro una logica che era quella studiamo soltanto l'inglese come lingua nazionale, che avrebbe portato appunto ad una messa in discussione del gruppo francofono, diciamo così, della cultura francofona, e dunque dell'interesse che non andava tutelato. Qui si coglie un aspetto importante delle questioni legate alla gestione giuridica del multiculturalismo e del rapporto fra unità dell'ordinamento e riconoscimento delle diversità. La tutela esterna, cioè il diritto attribuito al gruppo affinché possa garantire le forme di autoconservazione, di automantenimento del gruppo, colgo un aspetto importante. Se noi priviamo il gruppo di quegli elementi fondamentali che garantiscono la sopravvivenza del gruppo e dunque la socializzazione degli individui all'interno del gruppo, compiamo atti, diciamo così, discriminatori. È inteso questo come una violazione appunto del principio di uguaglianza in qualche modo. Ma dietro questa dimensione del diritto culturale, come tutela esterna del gruppo, vi è un'altra questione, diciamo, c'è il lato oscuro, dark side, diciamo così, che è quello della tutela del gruppo nei confronti dei soggetti che appartengono al gruppo stesso. Non la tutela del gruppo nei confronti della società maggioritaria, con la logica assimilazionista che potrebbe caratterizzare la società maggioritaria nei confronti del gruppo minoritario, ma l'idea è quella che il gruppo stesso, in qualche modo, ha dei diritti a proteggersi riguardo a soggetti appartenenti a quel gruppo che in qualche modo dissentono, che in qualche modo vogliono cambiare orientamento, che vogliono uscire per esempio dal gruppo, che vogliono realizzare la propria vita senza tener conto dei costumi, delle religioni, delle tradizioni, delle forme di vita proprie del gruppo. E questo è un problema serio. Ed è un problema rispetto alle quali, rispetto al quale le società liberal-democratiche e gli stati costituzionali non possono tacere. Qui emerge un problema fondamentale. Il problema fondamentale è appunto quello del rapporto fra individuo e gruppo, che è uno degli aspetti più rilevanti e più problematici di tutto il tema del multiculturalismo, che rinvia proprio alla questione delle libertà costituzionali. Il tema del riconoscimento degli spazi di autonomia, di libertà dell'individuo anche nei confronti del gruppo culturale di appartenenza è stato nella cultura filosofico-giuridica di lingua inglese risolto da alcuni, Kimlich fra questi, ma penso anche a un altro studioso, Joseph Ratz, facendo riferimento ad un diritto, tra virgolette, nuovo, che è il diritto di uscita, il right to exit. L'idea in sostanza è che ad ogni individuo deve essere garantito il diritto di uscire dal gruppo quando le pratiche e i comportamenti del gruppo culturale mettono in discussione la sua libertà, la sua autonomia, la sua integrità. Ovviamente uscire dal gruppo è un problema complicato, perché non soltanto deve essere garantito dall'ordinamento giuridico la possibilità di uscire dal gruppo, ma deve essere anche garantita in qualche modo la possibilità che questa uscita sia che all'uscita corrisponda un accoglimento, diciamo così, che il soggetto che esce dal gruppo culturale sia poi accolto nella società, nella comunità politica. Questa è una sfida che gli stati costituzionali, che le democrazie liberal-democratiche non possono non accogliere. E non possono non accogliere non per una logica buonista, non per una logica legata soltanto ai buoni sentimenti, ma per una logica che ha a che fare appunto con la razionalità giuridica, intesa in primo luogo come riferimento a norme costituzionali, a norme e a principi ordinamentali. Negli stati costituzionali questo non può essere oggetto di non solo di riflessione da parte dei giuristi, ma oggetto di attività pratica, di intervento pratico da parte degli operatori, da parte dei funzionari del sistema, e non può essere anche escluso un fondamentale intervento da parte dell'autorità politica. Ora, il diritto di uscita e il riconoscimento di situazione protezione per il gruppo culturale è una questione che invero in Italia è stata affrontata in questi anni guardando soprattutto appunto al dibattito straniero, Ratz, Kimlich, Taylor e altri, ma a ben pensare da noi nel nostro ordinamento un criterio che permette di risolvere questo problema c'è, ed è l'articolo 2 della Costituzione. La Costituzione riconosce e garantisce i diritti individuali dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità. Ecco, qui emerge un discorso fondamentale che lega il tema della libertà e delle libertà costituzionali alla questione del multiculturalismo. La Costituzione italiana, lo sapete meglio di me, è una Costituzione che è nata in un contesto in cui il multiculturalismo non si parlava proprio. Il riferimento a minoranze culturali, a minoranze linguistiche, in primo luogo è riferimento a realtà molto circoscritte, ma la lungimiranza dei costituenti e soprattutto la capacità espansiva, diciamo così, delle disposizioni costituzionali, che è tipica appunto in tutti i testi costituzionali, rende possibile la gestione sempre diversa di porre la questione del modo con cui le questioni, i fatti, i casi concreti sempre diversi possono essere affrontati e risolti coerentemente appunto con questi principi, con questi criteri normativi. Bene. L'articolo 2, a mio giudizio, costituisce un formidabile strumento per affrontare questa questione. Il gruppo non è altro che una formazione sociale, il riconoscimento dei diritti umani fondamentali dell'individuo richiede appunto l'attivazione di forme di tutela nei confronti dei soggetti appunto che intendono uscire fuori dal gruppo. Uscire fuori dal gruppo ovviamente senza subire vessazioni per questa loro uscita. Ripeto, qui il tema fondamentale è quello del rapporto fra individuo e gruppo, individuo-comunità, secondo due prospettive diverse. E sono due prospettive, guardate bene, entrambe interne al variegato mondo che ha a che fare con la riflessione sul multiculturalismo. Detta con una battuta, una prospettiva dà priorità all'individuo rispetto al gruppo, l'altra prospettiva dà priorità al gruppo rispetto all'individuo. Fa riferimento, alludendo ai testi evangelici, il problema è l'uomo viene prima del sabato o il sabato viene prima dell'uomo? Diciamo così, il sabato è per l'uomo o l'uomo per il sabato? Ecco. Sono due approcci molto diversi, che sono interni alla tematica multiculturale, però, ripeto, in una logica che è quella di riconoscimento di diritti costituzionalmente fondati, la soluzione non può che essere quella del primato della libertà individuale rispetto alle esigenze di tutela interna del gruppo e rispetto appunto al valore che il gruppo stesso assume. Non possiamo negare che il gruppo abbia una sua consistenza e una sua rilevanza nei processi di formazione individuali, però appunto questo non può condurre a escludere quello che si configura come un diritto che l'individuo ha a rivedere le proprie scelte, perché in fondo il diritto di uscita, il riconoscimento dell'individuo come prioritario rispetto al gruppo è legato alla possibilità che ciascuno di noi ha di rivedere le proprie scelte. Questo discorso, peraltro, si connette strettamente al modo di intendere il multiculturalismo secondo la terza definizione che ho data, cioè l'idea di una convivenza all'interno di uno stesso spazio politico di individui e gruppi che non sono isolati e non sono monadi, non sono cose come le cose che stanno in un museo, cioè fermi, immobili, ma sono invece soggette continuamente a forme di trasformazione, di cambiamento, di rideterminazione dei propri orientamenti. Questo rinvia al tema dell'identità, in poche battute. Il tema dell'identità a me sembra uno dei temi fondamentali che la filosofo del diritto, lo dico, è uno dei temi fondamentali che stanno dietro questa questione del multiculturalismo. Intanto, il tema dell'identità è il tema delle varie identità che riguardano in primo luogo la vita degli esseri umani. Noi non siamo soggetti aventi soltanto un'identità. Noi viviamo di più identità, in ciascuno di noi sono compresenti nello stesso momento o in momenti differenti, direi anche di ogni giorno, identità diverse. E questa dimensione pluridentitaria è un aspetto fondamentale della vita degli esseri umani. La stessa dimensione dell'identità, che tra l'altro si forma in collegamento biologico, dialettico con altre identità, dunque non è un processo, diciamo così, autoreferenziale, riguarda non soltanto il singolo individuo, ma riguarda anche gruppi culturali. Un contesto di riferimento, un contesto normativo, istituzionale di riferimento, qual è quello segnato, per esempio, dalla logica integrazionistica del modello costituzionalismo contemporaneo, svolge o può svolgere proprio la funzione di rendere possibile questa interazione tra soggetti o anche tra gruppi culturali nella rideterminazione costante, quale avviene normalmente, dell'identità individuale e dell'identità collettiva. In questo senso possiamo dire che non soltanto le società contemporanee sono società multiculturali, ma gli individui sono multiculturali. Gli individui sono multiculturali in quanto partecipanti di identità diverse e in quanto soggetti che si vanno continuamente formando attraverso interazioni costanti con altri soggetti, con altre identità, in una logica appunto che è quella della trasformazione, del coapprendimento evolutivo, con il cambiamento costante. E il problema del multiculturalismo è un problema che rinvia agli aspetti istituzionali, giuridico-istituzionali, e quando parliamo di multiculturalismo non possiamo non considerare un aspetto fondamentale. Il professor Pugliotto lo ricordava all'inizio, facendo riferimento alla nozione di straniero. Qui si pongono almeno due questioni, almeno queste sono le questioni che qui vorrei affrontare al riguardo. Uno è quella che ha a che fare con la configurazione dello straniero come persona, e non dunque come soggetto non visto nella logica negativa, inclusione-esclusione, che peraltro è costitutiva dei modelli di organizzazione politica, dello Stato nazionale, anche nei processi di revisione della nazione di sovranità nazionale che vede da un po' di tempo, ci vede un po' di tempo, diciamo così, operanti, l'Europa, le osmosi ordinamentali, in realtà sovra, transnazionali. Il primo problema è appunto quello di una prospettiva dove lo straniero è visto come persona. E invero mi sembra che, guardando la nostra Costituzione, soprattutto alla luce del principio personalista, del principio pluralista, questa dimensione dello straniero come persona emerga in maniera rilevante. E badate bene, emerge in maniera rilevante intanto facendo riferimento un po' all'interpretazione dei testi costituzionali, almeno degli articoli che hanno a che fare con diritti. Tradizionalmente si dice che alcuni diritti sono diritti di ogni persona, hanno il carattere dell'universalità, cioè non sono legati agli aspetti dell'appartenenza alla comunità politica, non sono legati alla cittadinanza, altri diritti invece sono tipicamente diritti legati alla cittadinanza. Dando una scorsa sintetica alla questione, noi abbiamo nel testo costituzionale norme che hanno come destinatari tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una società politica, ad una comunità politica, indipendentemente dal fatto che sono cittadini o non cittadini, nel senso di stranieri e o di apolidi. Il riferimento all'articolo 2 è evidente, il riferimento ai diritti umani che o sono diritti universali oppure non sono, ma il riferimento va anche a quelle disposizioni dove viene utilizzata la parola tutti, per esempio in positivo, penso all'articolo 19, secondo il quale tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, ma penso anche all'articolo 22, dove tutti è espresso in termini negativi, per esempio. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. O ancora questa dimensione universale, cioè che riguarda la persona, l'essere umano in quanto tale, emerge laddove il sintagma normativo, o meglio, l'enunciato normativo, è costruito in modo impersonale. L'articolo 13 è paradigmatico al riguardo, la libertà personale è inviolabile. Ma, e questo è un punto importante, alla luce delle riflessioni, alla luce di una logica di coerenza interna che ha a che fare col testo costituzionale, l'elemento letterale non va enfatizzato oltremodo guardando ai enunciati normativi costituzionali in cui questa dimensione a cui ho fatto riferimento prima, tutti gli esseri umani, nessuno, no, manca. È sintomatico da questo punto di vista, o meglio, è paradigmatico da questo punto di vista il riferimento all'articolo 3. Il riferimento all'articolo 3, da questo punto di vista, fa spesso riferimento ai cittadini, ma il discorso del cittadino non va inteso come escludente il riferimento allo straniero, al non cittadino, straniero, apolide, eccetera. Questo non è soltanto un discorso che ha a che fare con la, un'interpretazione, diciamo così, accademica della Costituzione, ma ha a che fare con il lavoro che il giudice costituzionale, la Corte Costituzionale ha fatto, cioè con l'interpretazione che il garante, il custode della Costituzione fa dell'articolo 3. L'articolo 3 va inteso dunque anche come enunciato che rinvia appunto a questa dimensione della universalità. E sono questi i criteri normativi rispetto ai quali noi non possiamo non tener conto. E il secondo punto riguardo a questa questione dello straniero è legato a un problema. È un problema che emerge nella discussione da qualche anno in Italia e non solo in Italia. Mi riferisco al tema del riconoscimento degli stranieri, riconoscimento agli stranieri del diritto di voto nelle elezioni degli enti locali, quello che qualcuno chiama la cittadinanza di residenza. Anche qui non stiamo parlando di buone intenzioni, stiamo parlando di diritto. In particolar modo stiamo parlando della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio del 1992, che espressamente fa riferimento alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. La Convenzione di Strasburgo del 92 e altri documenti della Convenzione elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa sono in questa direzione. Accenno soltanto a uno degli ultimi documenti al riguardo sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa elaborato nel maggio dell'anno scorso, nel maggio del 2008, dove in una parte si ritorna sulla questione della cittadinanza di residenza, cioè del diritto di voto dello straniero a livello di ente locale. Bene, questa convenzione del 92 a cui prima ho fatto riferimento è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 203 dell'8 marzo del 1994. Però questa legge ha escluso proprio quelle parti della convenzione dove appunto si faceva riferimento al riconoscimento per gli stranieri residenti da 5 anni del diritto di voto nelle elezioni locali, nelle elezioni di amministrazione locale. Questo è un problema che anche qui richiede in qualche modo soluzioni, se ne discute nella discussione politica. Certo, affermazioni che la società italiana non sarà multiculturale bloccheranno probabilmente questa discussione, però per fortuna la discussione degli spazi pubblici continua, almeno nei nostri contesti, diciamo così, liberal democratici e stati costituzionali, continua anche al di là delle affermazioni di autorità politiche, del decisore politico, eccetera. Questo è un aspetto fondamentale di vivezza, diciamo così, di vitalità delle democrazie, nonostante tutto. Certo, qui abbiamo a che fare con un problema che, ripeto, deve essere affrontato e deve essere risolto, ma il tema della libertà costituzionale, delle libertà costituzionali, si misura anche in riferimento a questo discorso. L'ostacolo dato dalla norma costituzionale che pone la questione del voto soltanto ai cittadini può essere tale, ma può essere tranquillamente risolto. Penso per esempio al documento elaborato dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, dove l'interpretazione data va proprio nella direzione del riconoscimento invece del diritto di cittadinanza di residenza. Intendo dire, il problema del rapporto fra comunità politica e straniero va vista in un'ottica che non può essere quella tradizionale dello Stato nazionale, della chiusura o dentro o fuori. Il contesto odierno, caratterizzato da società politiche liberal-democratiche, caratterizzato da intrecci e osmosi tra ordinamenti giuridici, in primo luogo quegli intrecci che hanno a che fare con il diritto dei diritti umani, ai diritti umani fa riferimento alla Costituzione, ma la Costituzione rinvia agli atti internazionali, sovranazionali, comunitari, Il diritto internazionale entra nella Costituzione, il diritto europeo comunitario è un elemento fondamentale, la Carta di Nizza, il lavoro delle corti, della Corte di Giustizia della Comunità Europea è rilevante da questo punto di vista. In questa dimensione, appunto, aperta a intrecci tra ordinamenti centrati in buona misura, almeno rispetto al nostro discorso, sui diritti umani, ecco, problemi che hanno a che fare con il riconoscimento di diritti, di libertà, di diritti, compreso quello di cittadinanza di stranieri, va visto in una luce altra, in una luce nuova. E qui lo sforzo deve essere uno sforzo vario, deve essere lo sforzo del giurista, dei giuristi, della scienza giuridica, deve essere lo sforzo dei cittadini, della società civile, e ovviamente si richiede anche uno sforzo da parte della politica. Questo purtroppo è un'altra questione. Un altro punto, uno degli ultimi, diciamo, che vorrei affrontare, poi discutiamo un po' dei temi affrontati, o aspetto vostre domande, richieste di chiarimenti. Un altro punto, a cui avevo fatto riferimento prima, è quello della dimensione della identità. E dell'identità personale in particolar modo, perché a me pare che tutto questo tema del multiculturalismo e del riconoscimento delle libertà costituzionali si concentri intorno al tema della identità personale. Ora, il tema dell'identità personale è invero un tema complicato, ha varie sfaccettature. Io qui volevo affrontarlo soltanto da un punto di vista. Dal punto di vista della configurazione e dello statuto, chiamiamolo così, dello statuto fondamentale della persona, che è in qualche modo disegnato dalla nostra Costituzione, rispetto al quale il tema della identità assume una consistenza particolare. E lo stesso tema della libertà rientra all'interno della tematica, appunto, della identità personale. Qui faccio soltanto riferimento a una decisione della Corte Costituzionale Italiana, la sentenza 13 del 94, in cui la Corte Costituzionale Italiana, in qualche modo richiamando precedenti decisioni, non soltanto e non tanto della Corte Costituzionale stessa, quanto di altri giudici, penso in particolar modo un'importante sentenza della Corte di Cassazione del 1985, dove viene tematizzato, viene definito in qualche modo questo diritto all'identità personale, affronta la questione appunto dell'identità personale, affronta la questione del diritto all'identità personale. Come voi sapete, il diritto all'identità personale non è scritto da nessuna parte dell'ordinamento italiano, nessuna norma ordinaria, costituzionale fa riferimento al diritto all'identità personale, ma negli anni, prima a seguito delle decisioni dei giudici, dei vecchi pretori degli anni 70, poi a seguito di altre pronunce, questa famosa della Cassazione italiana dell'85, che poi altre, questa del 94 della Corte Costituzionale, il tema del diritto all'identità personale emerge come elemento centrale e costituisce un criterio ermeneutico fondamentale per valutare appunto questa questione che stiamo discutendo. Dice la Corte Costituzionale: tra i diritti si annovera, va annoverato il diritto all'identità personale. La Corte Costituzionale fa riferimento appunto anche qui all'articolo 2, inteso come norma aperta, con il riconoscimento di una gamma sempre più consistente di diritti: nome, identità, libertà sessuale, libertà di coscienza, libertà di abitazione, eccetera. E tra essi si annovera il diritto all'identità personale, inteso come il diritto ad essere se stesso. Cito: con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e al tempo stesso qualificano l'individuo, anche straniero, tale identità costituisce un bene per sé medesima, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata. Così la Corte Costituzionale Italiana. Mi sembra che questa frase sintetizzi le questioni che hanno a che fare con il riconoscimento delle diversità, nel nostro caso quello di cui discutiamo, delle diversità culturali, e ponga paletti molto netti rispetto alle forme di tutela che queste diversità devono, che devono essere riconosciute, che devono essere garantite appunto a queste diversità. Qui si connette, appunto, questo discorso si connette a quello che prima ho chiamato lo statuto fondamentale della persona, a cui il testo costituzionale in qualche modo dà spessore, dà rilevanza e in qualche modo definisce la silhouette, diciamo. Questo statuto personale, questo statuto della persona, ovviamente ha a che fare con i tradizionali diritti di libertà, tradizionali nel senso di libertà negativa, libertà che l'individuo possa agire in accordo con le proprie scelte senza subire restringimenti, senza subire limitazioni da parte di altri, dove gli altri sono le autorità pubbliche ma sono anche i soggetti privati, ma questa dimensione ha a che fare con forme di libertà positive nella classica definizione di Costane, poi ripresa dagli altri studiosi, dove la libertà positiva è fondamentalmente legata alla partecipazione all'ambito della sfera pubblica, il diritto di cittadinanza, di residenza a cui prima ho fatto riferimento. Ma questa dimensione della libertà ha anche a che fare con quegli aspetti che rendono possibile realmente la scelta. E tra questi aspetti che rendono possibile la scelta abbiamo a che fare con presupposti di ordine materiale. Abbiamo a che fare, per esempio, con questioni che toccano la tutela della salute, che toccano il diritto all'istruzione, che toccano il diritto all'abitazione, a cui la Corte Costituzionale fa riferimento. Qui il problema è fondamentalmente quello che ha a che fare con la dimensione unitaria e solidale dei diritti, che emerge potentemente nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre del 1948, che emerge potentemente nei patti successivi degli anni 60, che viene ripreso tutti i documenti internazionali elaborati in ambito ONU o regionali, penso a tutte le carte e i documenti che hanno a che fare con i diritti in ambito europeo, dichiarazione del 50, da convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 50 in ambito del Consiglio d'Europa, la Carta di Nizza, e che emerge anche potentemente nell'ambito appunto del nostro testo costituzionale, come in altri testi costituzionali, penso alla Costituzione tedesca. Questa dimensione appunto è la dimensione fondamentale. Quando parliamo di libertà dobbiamo tener conto che libertà è nozione sfaccettata che rinvia a aspetti diversi e che riguardano la possibilità della realizzazione dell'individuo in quanto tale, in tutti gli aspetti appunto che contraddistinguono la vita dell'individuo e che determinano in qualche modo questa dimensione fondamentale della identità, cioè dell'essere se stesso. Il valore dell'identità è la cifra, mi sembra, fondamentale che si lega all'altra che caratterizza le questioni del multiculturalismo e che è appunto quella del riconoscimento.
Grazie. Le cose che hai detto sono tante.